senza commento passerei la parola all'assessore Matteo Lepore, che è assessore all'economia e alla promozione della città per il comune di Bologna, e quindi credo che nessun testimone possa meglio di lui concludere raccontando di noi. Assessore Lepore.
Tanto buonasera a tutti, grazie per l'invito. Mi scuso per il ritardo, ma era un incontro degli assessori italiani all'innovazione. C'erano circa 40 assessori e sindaci da tutta Italia, di vari comuni, per parlare di Smart City. E ne approfitto, avendo ascoltato anche la relazione sulle città francesi, su Lione, che devo dire come città è per noi bolognesi di grande ispirazione da tanti punti di vista, come modello. Vorrei partire da una riflessione che è emersa da questo nostro confronto appunto precedente, dove dopo 4-5 anni di confronto nazionale ed europeo sul fronte delle Smart City, ci sentiamo molto affaticati, scusate il gioco di parole, su riuscire a portare avanti questo paradigma che rischia di essere difficilmente interpretato dagli amministratori locali in assenza appunto di un'agenda urbana nazionale e di reali leve per riuscire ad interpretare un paradigma urbano che a mio avviso deve vedere protagoniste soprattutto le comunità. Parto da qui perché il modello bolognese, la nostra storia, che è una storia bolognese, quindi che non vuole insegnare niente a nessuno, è una via, a mio avviso, verso l'intelligenza civica e urbana che è partita da un'analisi critica di quelli che erano gli strumenti che ci venivano dati e dai bisogni della nostra comunità. Per cui vi racconterò il nostro percorso, sperando di stare nei minuti che mi vorrete gentilmente dare, e quindi cercherò di fare una presentazione raccontando il punto di vista di un amministratore e non tanto il punto di vista di un fornitore o di un accademico, non perché non ritenga quei punti di vista meritevoli, ma perché penso che ognuno debba fare il suo mestiere, e quindi nel mio caso vi racconto quello che noi abbiamo cercato di fare in questi anni. Parto da una cosa, se volete, simpatica, ma a mio avviso che racconta il nostro punto di vista, che è questo sito, ebologna.it. Molti di voi conosceranno Bologna, ci siete, quindi l'avete per forza conosciuta. Noi abbiamo fatto un concorso internazionale per decidere quale doveva essere il brand della nostra città. Il risultato è stato questo. Sono arrivate 500 proposte. La proposta che ci è piaciuta di più è stata la domanda: qual è il simbolo di Bologna? È un'applicazione digitale che, inserendo una parola, potremmo dire due torri, ci dava un logo di un certo tipo. Uno potrebbe dire che il simbolo di Bologna è Nettuno, ma uno potrebbe dire anche che il simbolo di Bologna è Daniele Donati. Io lo negherei di fronte anche a qualsiasi tipo di tortura, ma anche una persona può essere generatrice di un progetto urbano. L'identità della nostra città si plasma sulla base di quelli che sono i progetti di vita delle persone, i percorsi che all'interno della nostra comunità si vanno a creare. E noi abbiamo pensato che questa fosse un'idea importante per noi. Bologna ogni 10 anni cambia un quarto della propria popolazione. Il flusso demografico che attraversa la nostra città è possente. La maggior parte dei migranti che arrivano a Bologna sono italiani, non sono stranieri. Noi abbiamo un 14% di stranieri, che è nella media nazionale, ma la maggior parte dei nuovi cittadini sono italiani, che vengono dal sud o dal nord, che scelgono Bologna per vari motivi. Innanzitutto scelgono Bologna per progetti di studio, di lavoro. Scelgono Bologna per motivi familiari o di studio, come dicevo prima, d'amore. C'è anche chi si sposa e decide di venire a vivere a Bologna. Per motivi legati ai diritti civili, perché forse Bologna è una città più libera di altre, per motivi politici, per tanti motivi. La loro vita, che a volte non è definitiva nella nostra città, trasforma l'identità di Bologna stessa e la capacità che Bologna ha di costruire il proprio futuro. Per cui questo, che è un linguaggio in fondo, non è semplicemente un brand, a nostro avviso era il modo migliore per raccontare l'evoluzione e le possibilità, le opportunità che la nostra città offre. Se volete, è un percorso filosofico, ma che in fondo racconta, a mio avviso, quello che dovrebbe essere una città oggi nel mondo contemporaneo, dove le istituzioni non sono più punti di riferimento di qualsiasi genere, dove le narrazioni sono sempre meno forti e dove in fondo le cose più importanti sono quelle che abbiamo intorno a noi, la reputazione delle persone che conosciamo, i legami sociali, una comunità in cui si vive. Bologna, da questo punto di vista, è per noi, più prima ancora che una smart city, è una città che vuole collaborare con i propri cittadini, con la propria comunità. Per questo motivo, con tutti questi loghi di forma diversa, abbiamo cercato di costruire un disegno che porta dentro questo slogan la frase «Collaborare è Bologna». Adesso entro nel vivo delle mie slide, sperando che la presentazione... Parleremo di questo innanzitutto in un appuntamento internazionale che ci sarà il 6 e 7 novembre. City as a Common è un progetto che stiamo portando avanti insieme a LabGov, che è il laboratorio sui beni comuni della LUIS di Milano. Sarà presente con noi Richard Sennett e altri studiosi, 1 o 2 giorni che realizzeremo all'interno dell'Opificio Golinelli, questa nuova struttura che è stata realizzata in un quartiere popolare della città, grazie proprio alla collaborazione fra la pubblica amministrazione e un imprenditore illuminato che ha 95 anni ma è riuscito a fare uno spazio architettonico molto importante, tutto dedicato all'educazione scientifica e all'educazione all'imprenditorialità dei più giovani. Un edificio che secondo me racconta, come il nostro logo, quanto le persone e le imprese del nostro territorio possono fare la differenza e quanto la città possa essere abilitante del cambiamento. Questo lavoro che abbiamo fatto insieme alla LUIS e a tanti cittadini, tante realtà del nostro territorio, fra cui anche la Fondazione del Monte, non a caso la cito in questa sede, parte da una riflessione attorno ai beni comuni. Per noi i beni comuni sono un punto di partenza, sono quell'elemento che compone il capitale sociale di un territorio, la sua comunità, ma sono anche un'energia da rinnovare, non dico rinnovabile, perché i beni comuni si esauriscono. Abbiamo approvato 2 anni fa un regolamento per la gestione condivisa dei beni comuni. Da quel regolamento è nata un'idea normativa, perché avevamo difficoltà, ad esempio con le regole nazionali, a gestire molti dei processi innovativi, la gestione temporanea degli spazi, il rapporto fra gruppi di cittadini informali e l'amministrazione, il rapporto fra delle imprese che volevano investire sul territorio e il comune, e quindi ci siamo inventati una forma nuova, che è il patto di collaborazione, che non sostituisce il diritto amministrativo, ma si mette a lato dell'amministrazione dei cittadini e crea un orizzonte di fiducia, una dimensione di fiducia, nella quale c'è un elemento di scambio. Questo patto di collaborazione, ormai sono più di 160 i patti che abbiamo firmato nella nostra città, hanno l'obiettivo di prendersi cura di beni comuni, attraverso varie forme, beni comuni materiali e immateriali, dalla panchina fino allo spazio dismesso, fino alla cura di elementi come la cultura, la sovranità alimentare. Abbiamo fatto un patto di collaborazione con dei contadini dell'area metropolitana per dargli degli spazi per l'agricoltura in città, ad esempio. Ma soprattutto hanno un obiettivo, non solo prendersi cura dei beni comuni, ma rigenerarli. Perché? Perché rigenerando i beni comuni e dai beni comuni possiamo estrarre capitale sociale, economico, culturale ed ambientale. I T-Days per noi cosa sono stati? Noi abbiamo, per chi conosce Bologna, pedonalizzato 3 strade, sotto le 2 torri, via Indipendenza, Rizzoli e Gubassi. 3 strade importanti dove ogni giorno salgono e scendono dai mezzi pubblici 100.000 persone. Le abbiamo pedonalizzate con una decisione politica, chiudendo 1 strada il sabato e la domenica. Importante, sono entrati in città molti ciclisti, molte famiglie. Cosa mi ha stupito? Quando da assessore al turismo mi sono accorto che i T-Days avevano completamente cambiato la nostra capacità di promuoverci nel mondo sul web. Voi direte come? Noi insieme ai T-Days abbiamo anche liberato in Creative Commons i diritti legati ai monumenti. Io non lo sapevo, ma per fotografare i nostri simboli occorreva un permesso dell'amministrazione comunale. Nell'era digitale mi sembrava una cosa assurda e quindi abbiamo fatto una delibera per dire i cittadini possono liberamente fotografare i loro monumenti. Questa cosa che è stata fatta all'inizio del mandato. l'effetto, il combinato disposto della pedonalità, quindi di migliaia di cittadini che frequentavano un'area pedonale, bene comune, e questa nuova regola ha riempito Google e altri motori di ricerca di immagini di persone contente che attraversavano la nostra città e si fotografavano con un gelato in mano. Per cui sul web il simbolo della nostra città, attraverso una ricerca semantica che abbiamo fatto, non è il tortellino, non sono le tagliatelle, ma la parola più nominata è il gelato legato a Bologna. Chi l'avrebbe mai detto? L'hanno deciso i cittadini, non l'abbiamo deciso noi, l'hanno deciso gli stranieri, che in inglese, in tedesco, spesso in francese, parlano di Bologna e l'associano al gelato, l'associano alla passeggiata, ai beni culturali e raccontano Bologna. Per fare questo non abbiamo investito neanche un euro, praticamente. Abbiamo dovuto mettere qualche transenna e pedonalizzare un'area pubblica. Abbiamo però generato un valore di tanti tipi, appunto sociale, culturale, ambientale e anche economico, perché non aver investito 1 milione di euro per andare in tutte le riviste del mondo online o sulle compagniere per raccontare Bologna vuol dire avere anche generato un valore economico. L'hanno fatto i cittadini per noi, l'intelligenza collettiva. Cosa abbiamo fatto anche attraverso il coinvolgimento dei nostri cittadini? L'agenda digitale della città. Quando abbiamo avviato il nostro mandato abbiamo pensato che fosse importante dotare Bologna di un'agenda digitale, di una strategia smart, perché comunque non ci dobbiamo far mancare una strategia smart. E quindi abbiamo avviato un percorso partecipato, tradizionale, se volete, ma anche culturale, per raccontare perché era importante, cos'erano gli open data, cos'erano i big data, perché era importante avere una banda ultralarga in città e via dicendo. Raccontare che avevamo una rete civica, la prima italiana e la seconda europea, che da 20 anni da rete civica innovativa era diventato semplicemente un portale che dava informazioni, quindi che aveva bisogno di essere innovato. Per 6 mesi abbiamo discusso con diversi stakeholder, siamo entrati in questa discussione con 3 priorità, ne siamo usciti con 3 priorità diverse, 3 assi diversi. Uno dedicato all'inclusione digitale e ai diritti digitali, uno dedicato alle infrastrutture digitali e uno dedicato alla Smart City, quindi una piattaforma di collaborazione fra le aziende del territorio, l'università e la pubblica amministrazione. Quest'anno riusciremo a coprire, dopo 3 anni di agenda digitale, tutta la città con gli investimenti di privati e le casse depositi e prestiti, Bologna di banda ultralarga, con soldi privati, investimenti della cassa appunto. Avremo ormai raggiunto le oltre 200 aree gratuite Wi-Fi 24 ore su 24, avremo cablato le scuole della nostra città attraverso gli investimenti dell'amministrazione comunale della regione e avremo rinnovato la nostra rete civica Iperbole, che da rete civica che 20 anni fa forniva le prime caselle di posta elettronica gratuite ai cittadini, oggi offre un ambiente comunitario di collaborazione e di partecipazione. Una piattaforma che quindi ospita i progetti dei cittadini, li mette in rete, offre loro degli strumenti per parlarsi, come ad esempio fanno già su Facebook le molte social street che da Bologna sono nate. Quindi abbiamo colto quello che i cittadini stavano facendo, abbiamo cercato di mettere le tecnologie dentro la comunità e non la comunità al servizio delle tecnologie. Big Data per noi oggi è un esperimento scientifico che si chiama Human Ecosystem, insieme a 2 ragazzi che per la Commissione Europea stanno italiani, in particolare Salvatore Iaconesi, che ci sta dando una mano su questo percorso. Oggi Big Data per noi è, all'interno dell'Urban Center che trovate nella Biblioteca Pubblica Sala Borsa, un monitoraggio per 2 mesi di tutti i dialoghi su Instagram, Facebook e Twitter legati ai temi della collaborazione civica attraverso una ricerca semantica delle parole chiave. Se voi oggi entrate nell'Urban Center trovate su un plastico della città proiettata questa immagine, che ovviamente in tempo reale cambia, che racconta gli umori della città in vari layer differenti, in varie analisi differenti. Innanzitutto, divisa per quartieri, qual è lo stato d'animo rispetto ai temi della collaborazione, di felicità, non felicità. Questo può essere interessante, ad esempio, di fronte ad alcuni stimoli, in occasione di alcune crisi, in occasione della partita di calcio, in occasione di alcuni eventi culturali. Quando il cinema in piazza d'estate si ripete ogni sera per 1 mese, sicuramente questa mappa cambia gli umori. E lo facciamo grazie a degli strumenti che non sono stati creati da noi, ma che sono di alcune piattaforme digitali, di alcuni player privati americani, che già utilizzano questi dati per fini commerciali. A me è capitato di essere nella cosiddetta war room di Twitter a Londra durante una partita di basket e ho visto con i miei occhi come questi dati vengono utilizzati in tempo reale per venderli a alcuni che sono sponsor usuali di alcuni appuntamenti e come le conversazioni vengono pilotate. Credo che questo sia uno dei primi esperimenti in cui queste conversazioni vengono restituite ai loro legittimi proprietari per interessi di pubblico, interessi pubblici. Quindi attraverso la collaborazione dell'amministrazione pubblica restituiamo queste conversazioni alla comunità per prendere ad esempio alcune decisioni che li riguardano. Dove si fa la raccolta differenziata? Dove ci sono elementi di criticità? Dove i big data possono aiutare la comunità a vivere meglio? L'intelligenza civica per noi è anche crowdfunding, qui dico una cosa banale. Abbiamo selezionato una piattaforma di crowdfunding territoriale, quindi di ragazzi del nostro territorio che hanno per un anno deciso con noi di raccogliere dei fondi per restaurare un bene comune, il portico di San Luca. Noi abbiamo un bene comune, che è appunto il portico, che vogliamo candidare al riconoscimento UNESCO. Come si può fare a far riconoscere un bene universale che per l'80% è di proprietà privata ad uso pubblico, quando per candidare un bene devi candidare non solo la sua identità, la sua storia, ma anche il manuale di gestione di questo bene, quando l'intera città lo gestisce e devi convincere gli amministratori di condominio e i cittadini a prendersene cura, quando in realtà non lo fa nessuno? Noi abbiamo pensato di lanciare una campagna di raccolta fondi che per un anno raccontasse il valore del portico e alla fine abbiamo raccolto 339.000 euro e coinvolto 7.111 cittadini ed imprese. Un percorso che quindi, al di là dell'ammontare economico, ci ha dato una grande soddisfazione soprattutto per la partecipazione della cittadinanza. Un altro strumento che abbiamo messo in campo è questo bando comunale per l'assegnazione di spazi dismessi. Quando mi capita di parlare con i miei colleghi europei di creatività, di innovazione digitale, di start-up, la prima cosa che noto è che gli altri paesi hanno molta dotazione finanziaria ma non hanno spazi. Noi esattamente il contrario, non abbiamo un soldo ma abbiamo una marea di spazi dismessi. Quindi abbiamo pensato che per sostenere le nostre imprese innanzitutto dovessimo mettere a disposizione quello che avevamo, che erano know-how di una rete di partner, circa una quarantina sul territorio, spazi e un po' di risorse. Così facendo, salto alcune questioni, abbiamo ad esempio rigenerato questo spazio che si chiama la Serra dei Giardini Margherita, dove la comunità che fa innovazione sociale e digitale si trova ormai da circa un anno, uno spazio di coworking e un incubatore di imprese, manifestazioni estive, il nodo centrale di una rete di spazi rigenerati. La velostazione di biciclette, 1100 biciclette che possono essere ricoverate, noleggiate o aggiustate, dato in gestione alla comunità dei bikers della città. Un mercato aeronale dismesso, che oggi si chiama mercato Sonato e non più San Donato, gestito da un'orchestra di 200 ragazzi under 35, che collaborano fra di loro per fare le prove, ma anche per dare servizi al resto della comunità della cultura. Questi spazi fra di loro comunicano, sono un ecosistema urbano che genera valore aggiunto perché si prende cura dei beni comuni e da loro genera sviluppo. Poi ci sono tante cose che, appunto perché siamo in un ecosistema, non facciamo noi, ma le fanno i cittadini direttamente, come le social street, che sono nate in modo autonomo e stanno gestendo i loro beni comuni, le loro relazioni in modo autonomo, nel bene e nel male. E le cucine popolari, che sono degli spazi dove in ogni quartiere cittadini si sono organizzati delle mense per altri cittadini con il supporto dei servizi sociali e le hanno finanziate, ad esempio, con un ultimo episodio, due amici si sposano e donano 200.000 euro di doni di nozze per sostenere la nascita di una cucina popolare. Tutto questo oggi sta diventando un progetto, e chiudo, anche di sviluppo economico della città. Per noi oggi la collaborazione deve fare un salto di scala, non deve essere solo la collaborazione fra i cittadini e la PA, ma deve essere soprattutto la collaborazione fra le scuole e le imprese, perché il bene comune più grande che abbiamo sono le scuole, in particolare in un territorio che è diventato forte nel mondo grazie al proprio settore manifatturiero e dove la classe imprenditoriale si è generata formandosi nelle scuole tecniche. Oggi abbiamo il paradosso, davvero su questo chiudo Daniele, di avere tutte le imprese manifatturiere del territorio che pagano corsi all'università e alle scuole tecniche per avere figure specializzate. Chi esce da quelle scuole trova lavoro in una settimana. Le famiglie bolognesi pensano che bisogna iscrivere i figli al liceo e non mandare le scuole tecniche. Da uno studio che abbiamo fatto, i ragazzi che frequentano le scuole tecniche dicono gli italiani che vedono il loro futuro a Bologna, gli stranieri che vedono il loro futuro ovunque nel mondo. La nostra sfida è dimostrargli che Bologna può essere un luogo dove loro fanno la differenza. Perché dobbiamo quindi mettere le tecnologie e i nostri investimenti nelle scuole? Penso di averlo spiegato in tutto questo racconto, per riuscire a far sì che questi ragazzi rispondano alla domanda iniziale di qual è il simbolo di Bologna con il loro nome. Grazie.
Sentite, grazie mille all'assessore Lepore, direi che non potevamo concludere meglio, no, con questi esempi positivi di realizzazioni e di creazione appunto di reti non solo tecnologiche ma anche appunto umane e civiche. Insomma, questo lo riteniamo comunque un primo appuntamento, un primo momento di incontro e di dialogo fra le nostre città e le nostre prospettive, e chissà che il prossimo anno appunto non siamo in grado di raccontarvi un capitolo ulteriore. Grazie mille di essere stati fino a quest'ora così attenti. Buona serata.